Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Cominciamo occupandoci di Australia e lo facciamo in diretta con Paul Scutti, il nostro esperto di questioni politiche, ma ormai non soltanto politiche, vero Paul? Buongiorno.
Buongiorno Marco e un buongiorno agli ascoltatori.
Eh sì, bisogna fare di necessità virtù in questo periodo e quindi imparare anche oppure consolidare anche la propria preparazione in statistiche, cifre e cronaca. A proposito di questo, vogliamo cominciare proprio da quello che è emerso dalla conferenza stampa di Daniel Andrews di ieri, che ha appunto ricordato un triste primato, quello delle vittime.
Sì, ieri si sono registrati 17 decessi in Victoria, si tratta del bilancio più pesante da quando è cominciata la pandemia. A queste 17 morti si aggiungono 394 nuovi casi e i 10 dei decessi sono collegati ai focolai tuttora in corso nelle case di riposo. E i contagi che si possono far risalire appunto alle case di riposo continuano a crescere, hanno toccato ormai quota circa 1700. È molto elevato anche il numero di lavoratori della sanità che sono stati infettati, ce ne sono infatti quasi 1000 finora. Ma quello che preoccupa soprattutto il Victoria sono i casi di cui non si conosce ancora l'origine e questi ce ne sono circa 2700. Ieri Andrews nella conferenza stampa ha annunciato che il governo statale stanzierà 60 milioni di dollari per la sanità mentale, inclusi 250 mila dollari da destinare proprio ai lavoratori della sanità. Dalla fine di luglio infatti si è registrato un aumento del 23% circa di casi di malattie mentali. Nell'annunciare i dati Andrews ha spiegato che con tutta probabilità il Victoria sta osservando adesso gli effetti del livello 3 delle restrizioni, con una stabilizzazione nel numero dei contagi, infatti più o meno negli ultimi giorni questi si sono stabilizzati attorno ai 400 al giorno. Il tasso di riproduzione però resta ancora attorno alla soglia critica, il che significa che ogni persona che ha contratto il virus sta contagiando almeno un'altra persona. L'obiettivo delle restrizioni di quarto livello che sono attualmente in corso è proprio quello di ridurre questo tasso di riproduzione, e solo quando si raggiungerà questo obiettivo i contagi cominceranno a calare. E proprio a tal proposito ieri il Nick Cotsworth, che è il vice responsabile sanitario nazionale federale, ha esortato nuovamente a scaricare la app Covid Safe e ha rivelato un dato interessante. Cotsworth ha detto che di recente le autorità del New South Wales hanno rintracciato 544 persone che erano a rischio di infezione proprio grazie a questa applicazione. Come sappiamo la app non è perfetta, non funziona sempre, però Cotsworth ha spiegato che in questi mesi è continuato il lavoro di perfezionamento e che scaricarla sui propri telefoni e usarla costantemente adesso più che mai importante.
Paul, parliamo adesso delle ripercussioni politiche di quello che sta accadendo in Victoria, perché dopo alcune settimane di bipartisanship in cui appunto si vedevano ministri federali e statali della Victoria d'amore e d'accordo, ora ha rotto le righe, per così dire, Josh Frydenberg, che è il ministro del tesoro ma che è anche un parlamentare originario della Victoria, con critiche abbastanza aperte alla gestione della crisi da parte del governo guidato da Daniel Andrews. Ci sono polemiche anche sulla ministra Gianni Micakos, insomma facci un po' il quadro della situazione.
Sì, cominciamo dalla Micakos, che è la ministra della sanità, ha difeso il suo operato e ha detto di aver messo tutta se stessa nella gestione della pandemia, però ha riconosciuto che errori sono stati commessi e che in una situazione del genere anche piccoli errori poi hanno ripercussioni importanti, e questo perché, come sappiamo, il virus si espande così velocemente. Nelle ultime settimane però ci sono state le domande sulla gestione della pandemia da parte del governo del Victoria si sono intensificate, tanto che l'opposizione ha già chiesto le dimissioni della Mikakos. Sappiamo che è attualmente in corso un'inchiesta su come è stata gestita la quarantena negli alberghi. Finora il governo del Victoria ha rifiutato di rispondere alle domande, adducendo che non sarebbe appropriato commentare vicende che sono oggetto di indagine, però bisogna dire che la stessa Jennifer Cote, che è l'ex giudice a capo dell'inchiesta, ha fatto sapere che questa indagine non preclude a nessuno di fare commenti e fornire spiegazioni sull'accaduto. E anche per questo motivo poi ci sono state ieri queste dichiarazioni di Josh Frydenberg, che ha dichiarato che la gente ha il diritto di sapere cosa è andato storto e che tocca a Daniel Andrews spiegare cosa è successo con la quarantena negli alberghi. E proprio su questo punto bisogna dire che alcune indiscrezioni stanno filtrando. Ad esempio, un'infermiera che ha preferito mantenere l'anonimato ha rivelato che all'inizio della quarantena le autorità del Victoria erano più preoccupate di tenere sotto controllo le persone in quarantena che lo stesso virus. E questo perché si erano registrati diversi episodi difficili da gestire, come ad esempio minacce di suicidi e di violenze. E questi episodi avevano spinto le autorità a rendere meno severa la quarantena, tanto che si era arrivati a concedere ad esempio anche un certo mezz'ora di libertà ai residenti per ad esempio uscire, fumare una sigaretta, e ovviamente questo progressivo rilassamento della quarantena poi ha avuto le conseguenze che adesso stiamo adesso assistendo. E queste sono rivelazioni importanti che di sicuro non passeranno inosservate a Canberra. E infatti già da diversi giorni esponenti della maggioranza di governo starebbero mettendo pressione sui mezzi di informazione perché scrivano articoli critici sull'operato di Daniel Andrews. Bisogna dire però che anche il governo federale, no, è in una posizione delicata, e questo perché, come abbiamo detto, uno dei settori più colpiti è quello delle case di riposo, e le case di riposo sono proprio gestite dal governo federale, non da quelli statali. Quindi questa unità nazionale cui avevamo assistito nel corso della prima ondata di contagi, come dici tu Marco, sembra effettivamente adesso che si stia incrinando.
Parliamo adesso dei riflessi economici. Il ministro delle Finanze Mattias Korman assicura flessibilità sul pacchetto di aiuti di sussidi JobKeeper per far fronte proprio alla pandemia in Victoria. Anche in questo caso ti chiedo quanto è sincero Korman o quanto è una dichiarazione per calmare un attimo le acque, perché sappiamo che in particolare dopo la recrudescenza in Victoria la situazione economica in Australia è tutt'altro che rosea.
Sì, il problema è che adesso si sta creando una situazione a due velocità, perché gli altri stati stanno tornando ad una relativa normalità e in Victoria invece siamo in restrizioni di massimo livello. E Korman ha lasciato intendere che il governo è pronto a modificare questi programmi JobKeeper e JobSeeker. E a fine settembre, come sappiamo, questo è stato annunciato qualche settimana fa, JobKeeper calerà dagli attuali $1,500 la quindicina a $1,200, mentre JobSeeker, che è effettivamente il sussidio di disoccupazione, passerà da circa 1,100 a 800 la quindicina. Quindi c'è una riduzione di questi sussidi che può funzionare per il resto d'Australia, ma certamente non per il Victoria. E per questo motivo Korman ha detto che il governo sta valutando il da farsi, e per rispondere alla tua domanda Marco, Korman ha anche aggiunto che nei mesi passati il governo federale ha dimostrato capacità di adattamento e flessibilità nel gestire la situazione, che intende continuare a perseguire questa strategia anche nei mesi a venire, quindi cercare di venire incontro alle difficoltà come queste si presenteranno. L'intenzione, ha continuato Korman, resta sempre quella di traghettare l'economia nazionale da uno stato di crisi alla normalità almeno entro il prossimo marzo. Però ovviamente tutto dipende da quello che accadrà da qui ai prossimi sei mesi. E proprio per venire incontro al Victoria, la settimana scorsa il governo federale ha annunciato norme meno severe per ottenere JobKeeper, e questo per consentire a più imprese di accedere a questo programma. E queste nuove misure costeranno alle casse federali ulteriori 15 miliardi di dollari, il che porterà il costo complessivo di JobKeeper a circa 100 miliardi di dollari, che quindi di gran lunga l'iniziativa più costosa mai concepita dal governo federale.
E naturalmente prima o poi il conto bisognerà pagarlo in un modo o nell'altro, ma di questo magari ci occuperemo nelle prossime settimane. Intanto grazie Paul Scutti, appuntamento alla prossima occasione.
Grazie, a risentirci.
Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.